Di nuovo buongiorno, sempre all'ascolto di Mille Voci su Rete 1. Per questa seconda parte mi ha raggiunto Alice Pedrazzini, buongiorno.
Eccomi qua, buongiorno Axel, buongiorno a voi.
Nel corso di questa settimana abbiamo imparato a capire che in quest'ora ospitiamo delle persone che spesso ci raccontano la loro storia. Questa mattina va un po' diversamente.
Sì, è una mattina in cui le persone saranno due, di solito abbiamo avuto un ospite solo, oggi ne avremo due e ci parlano di noi, quindi parleranno di più storie. Partiamo dal presupposto che nella vita ci sono delle filosofie che cambiano, anche la scienza cambia, e queste due persone sono due pediatri che ci spiegano come quell'approccio che c'è stato in passato, soprattutto, e che è abbastanza sdoganato nell'ambito del design, facciamo un paragone, less is more, quindi meno è meglio. Loro ci dicono: sapete che anche nella medicina da una decina d'anni si va in questa direzione, e adesso più che mai bisogna ragionare anche in questo modo, quindi un esame in più non sempre è la soluzione giusta. E dicono: è solo la punta dell'iceberg questa domanda, ma c'è tutto un mondo sotto, un nostro comportamento, anche rispetto a tutte le tecnologie che abbiamo, anche le informazioni che abbiamo, che a volte dobbiamo forse tornare un po' indietro anche noi nell'approccio rispetto al nostro corpo, ecco.
Sì, perché è veramente un po' un cambio di paradigma rispetto al passato, a quello al quale siamo abituati a pensare quando pensiamo alla medicina. Vogliamo essere più sicuri, vogliamo essere più tranquilli, ok, facciamo un controllo in più. Questo diciamo che non vale sempre, e in alcuni casi può essere addirittura controproducente. Però finché lo diciamo noi, evidentemente di base scientifica ne ha poco o nulla, tra poco invece due ospiti che ci spiegano come mai e in che senso, in questo caso, less is more anche nel mondo della medicina.
Ci dicono anche che la Svizzera va in quella direzione, la Svizzera sta andando in quella direzione, quindi rappresentano il pensiero dei medici, delle associazioni dei medici, in questo caso ve lo diciamo già, dei pediatri svizzeri.
E abbiamo anticipato che avremmo parlato di medicina, di un approccio nel mondo della medicina, in particolare nel mondo dei bambini, quindi nel mondo della pediatria.
Sì, noi scegliamo di focalizzarci su quello. È un approccio mondiale che potremmo riassumere nel non è vero che un esame in più, una radiografia in più è per forza meglio. Si chiama Choosing Wisely, facciamo giusto il punto. Nel 2012 nasce un movimento che nasce negli Stati Uniti, prende piede, arriva in Svizzera nel 2017 e poi cresce. Oggi come oggi è uno di quei momenti in cui ti dici: ma perché ne parliamo adesso di questo approccio diverso anche rispetto magari a un passato dove si diceva: ma no, facciamo quell'esame in più, così sono tranquillo. Perché ne parliamo? C'è un motivo, e di solito quando noi cerchiamo di analizzare diciamo: ma chiediamolo a chi ne parla e rappresenta i pediatri del Ticino, ma anche della Svizzera italiana e anche della Svizzera.
Gianpaolo Ramelli e Patrizia Tessiatore, buongiorno, ben arrivati.
Buongiorno a tutti. Tra l'altro, Patrizia Tessiatore, io mi sono permessa di dire che rappresentate anche i pediatri della Svizzera, perché lei è la delegata del Ticino nel gruppo di lavoro a livello svizzero.
Sì, esattamente, nella società di pediatria svizzera ogni cantone ha un suo delegato. In questo momento per l'associazione dei pediatri della Svizzera italiana sono io.
Perché oggi è importante dire alle persone: ma fate anche un esame in meno, fidatevi di noi, se vi diciamo facciamo un esame in meno, non è per forza un male, ma perché bisogna dirlo e perché siamo arrivati a questo punto?
Ma molto probabilmente negli ultimi anni, specialmente dopo il periodo Covid, ma non attribuiamo a quel periodo necessariamente tutte le motivazioni, siamo sempre più sollecitati dalla presenza di mille informazioni a disposizione di tutti, sia dei medici che delle famiglie e dei pazienti. E siamo convinti come pediatri che sia proprio il momento di dare voce a una condivisione maggiore di informazioni tra il medico e il paziente, partiamo dalla pediatria che è il nostro ambito, al fine di uno eliminare, diminuire tutte quelle cure o quegli esami che sono, passateci il termine, non necessari, potenzialmente nocivi per il paziente. Faccio un esame in più, magari mi verrà il dubbio di fare una terapia in più per stare tranquilli, per essere sicuri, perché ho poco tempo per discuterne col paziente. Ecco, le motivazioni sono soprattutto queste, e poi soprattutto ridare competenza e dignità anche alla famiglia in questo dialogo, in anni in cui purtroppo la paura di fare male, di sbagliare, di non prendere la decisione corretta per il proprio bambino è sempre più diffusa.
Certo, anche perché c'è la responsabilità del genitore che sceglie per il figlio o per la figlia. Giampaolo Ramelli, choosing wisely vuol dire scegliere con saggezza, saggiamente, il che significa non per forza non faccio un esame, ma magari con saggezza mi prendo il tempo di riflettere insieme al medico e mi prendo un momento in più.
Esattamente, cioè io penso che la cosa importante è proprio quello di avere del tempo con cui discutere con il paziente, nel senso che la medicina al giorno d'oggi è veramente oberata da tantissimi accertamenti e il tempo che il medico dedica al paziente spesso è ridotto. Ed è quello di ritornare di dare importanza alla raccolta delle informazioni, la discussione con il paziente, la visita clinica e su questo richiedere poi quell'esame necessario, ma non il richiedere troppo. E soprattutto quello che diceva bene la dottoressa Tessiatore è il fatto che poi c'è veramente il grosso rischio di fare troppo, ma soprattutto anche magari di intraprendere dei procedimenti terapeutici che possono causare più problemi che dare il beneficio al paziente.
Quando si parla di vite, quando si parla di storie, possiamo raccontare una storia, un esempio che ci permette di capire quanto può diventare controproducente agire in più, fare di più rispetto a meno?
Tra le ultime raccomandazioni, le raccomandazioni di Choosing Wisely escono periodicamente a seconda del lavoro che ogni gruppo specialistico fa. Quelle di pediatria sono uscite la prima nel 2021 e riguardava dei procedimenti terapeutici, mentre gli esami diagnostici nel 2024. Ne cito una del 2024 che ci dice, grosso modo, non cito palesemente il testo, però in alcune distorsioni della caviglia nei bambini è inutile procedere con una radiografia perché o non trovo la frattura perché non c'è proprio, è una pura distorsione, oppure quand'anche ci fosse guarirebbe senza necessità di attuare dei procedimenti specifici. Qual è il rischio? Innanzitutto, facendo una radiografia e comunque pur essendo una piccola quantità di radiazione, però è comunque un esame in più. Magari il bambino non è collaborante o è spaventato del dover andare a fare un esame e secondariamente posso essere indotto a dire bene, c'è questo, ma nel dubbio lo immobilizziamo, nel dubbio facciamo ancora un controllo, che vuol dire per noi come pediatri magari curare eccessivamente per qualcosa che invece con un po' di riposo, con la fasciatura, con una blanda terapia, magari antidolorifica, in qualche giorno sarebbe andato a posto. E vuol dire restituire delle ore di libertà al bambino, evitare l'immobilizzazione e così via. Ecco.
Questo è un esempio, poi ci sono, e ci arriviamo anche a degli altri esempi, è un approccio che si rivolge ai genitori per conto dei bambini, ma anche agli altri pediatri. Fermiamoci un momento su quello. La comunità dei pediatri, penso per esempio al Ticino o in Svizzera, è compatta d'accordo su questo tema, Giampaolo Ramelli?
Ma sicuramente, io posso dire che quando sono stato 4-5 anni fa, sono già passati parecchi anni, però presidente della Società Svizzera di Pediatria, ho portato questo, per me posso dire che c'è stato un promotore ed è all'interno dell'ente ospedaliero, il professor Gabuti ha fatto delle indagini sul modo di usare dei medicamenti e a livello radiologico. Per me è stato veramente un segnale importante nel vedere come delle terapie potevano essere dannose o non utili. E questo ha motivato anche a portare questo procedimento anche all'interno della pediatria svizzera, ed è per quello che io sono convinto che sia necessario poter lavorare su questa metodologia, cioè di fare attenzione e di usare in modo appropriato le risorse che abbiamo, e dall'altra parte, come dicevo prima, cioè il fatto di poter rendere attenti e sensibili i genitori e i pazienti pazienti nel decidere assieme anche la terapia e il procedere.
In sostanza, quando ci sono i dati che confermano, gli studi che confermano, chiaramente perlomeno la comunità scientifica medica è d'accordo e compatta su questo tema. Ci fermiamo un momento, ascoltiamo una canzone e poi continuiamo sempre a parlare di questo approccio che si chiama Choosing Wisely, se lo volete cercare su internet. Gian Paolo Ramelli e Patrizia Tessiatore, stiamo parlando di questo approccio che si chiama Choosing Wisely, che è questo approccio nato negli Stati Uniti, che invita a fermarsi un momento, riflettere e non, diciamo così, d'ufficio subito sottoporsi al secondo, terzo, quarto, quinto esame. E lo stiamo facendo soprattutto nell'ambito della pediatria.
Sì, stavamo tra l'altro dicendo, ma concretamente, già dire choosing wisely, ma che cos'è? Una cosa come la nuvoletta di iCloud. Poi vai cerchi di capire che cosa significa in italiano e dici scegliere con saggezza e già cominci a capire. Voi state cercando di rendercelo più concreto con degli esempi. La prossima domanda è capire come lo vediamo noi attorno, quando ci guardiamo attorno, perché saranno già più di 10 anni che ne parlate nel vostro ambito, avete questo approccio, ma noi persone che andiamo negli studi medici, magari con i figli o negli studi medici noi stessi, se abbiamo un problema, come facciamo a capire che sta cambiando l'approccio? Come ce lo comunicate?
Sì, le raccomandazioni del 2021 e del 2024 in Ticino, perché il nostro è il primo cantone che come gruppo di pediatri decide di fare uno studio su se la popolazione lo sa, se è diffuso tra i pediatri, eccetera. Non basta solo pubblicare, no? Perché bisogna vedere che le cose siano messe in pratica e siano efficaci. Esiste nella nostra associazione di pediatri il gruppo Sentinella Pediatrica, siamo 5, il professor Ramelli, io, Chiara Rizza, Cristina Massai e Jacopo Calciolari, è un gruppo di pediatri volontari. Abbiamo preso queste raccomandazioni, ne abbiamo fatto uno stampato a 3.
Ce lo fa vedere, ce l'ha lì davanti, giusto?
È qua, raccoglie le 5 raccomandazioni dei 2 anni, tutte insieme. Non ce lo siamo inventati noi, somiglia molto a quello del European Academy of Pediatrics, perché il Choosing Wisely è anche all'interno dell'Associazione Europea di Pediatria. Queste sono le raccomandazioni svizzere, ne abbiamo fatto una serie di copie e abbiamo inviato a ogni pediatra del Ticino questo manifesto, chiedendo di appenderlo, di ricordarsi, di ricordarlo al paziente, di lasciarlo in sala d'attesa.
Quindi una mamma,
c'è anche un codice QR, giusto?
Sì, ci sono in basso 2 codici QR, perché le raccomandazioni di Choosing Wisely sono, innanzitutto sono riprodotte in tante lingue, non solo nelle lingue nazionali, e sono scaricabili da internet per i pediatri o per i pazienti. E poi ne esiste una versione per il pediatra, più tecnica.
Certo.
È una versione per il paziente, per la famiglia, che contiene anche cosa puoi fare in caso di... Cioè non ti dice solo non ti darò l'antibiotico.
Ma cosa posso fare?
Cosa potresti fare intanto?
Allora abbiamo fatto l'esempio della distorsione alla caviglia. Ci sono questi 10 punti sulla sinistra, per chi ci sta ascoltando soltanto in radio. Ci sono diverse sintomatologie, dalla tosse alla gastroenterite, la distorsione alla caviglia, eccetera. E sulla destra invece cosa si potrebbe fare appunto secondo questo approccio. Abbiamo fatto l'esempio della distorsione alla caviglia, cioè non subito fare la radiografia. C'è sempre tempo eventualmente per farla, eccetera. Possiamo fare un altro esempio? Facciamo l'esempio della tosse, perché ai bambini viene sempre la tosse. Tutti i bambini hanno sempre la tosse.
Ah sì, questo è il più classico e conosciuto dalla notte dei tempi, raccomandazione di Choosing Wisely. Se il dottor Ramelli vuol dire qualcosa, perché la raccomandazione è uscita quando tu eri proprio nel gruppo e ci dice, sembra un po' le tavole della legge,
sì,
no?
E sono 10.
Esatto, e sono 10. Non somministrare ai bambini farmaci per la tosse, che sembra la scoperta dell'acqua calda, insomma.
Come mai?
Cioè, l'idea parte appunto dall'evidenza scientifica, cioè gli studi fatti finora e in precedenza hanno sempre dimostrato che il diminuire la tosse va contro un riflesso naturale, cioè se a livello dei bronchi o sono pieno di catarro, il fatto di sopprimere la tosse impedisco a quel riflesso naturale per liberarmi dalla tosse. Perciò è vero che è solamente una cosa transitoria il beneficio dato dallo sciroppo. Perciò diciamo quello che dal nostro punto di vista è importante è al limite il vecchio latte e miele, quasi più porta più beneficio che tutti questi prodotti che vengono dati per la tosse.
Detto da un medico, qui ricordiamo, non stiamo cercando delle cure alternative, cioè voi credete nella scienza e siamo siamo a livello...
Chiaramente, cioè tutte queste raccomandazioni partono da studi scientifici, cioè l'evidenza scientifica fa vedere che in certi approcci non ha senso fare certo tipo di terapia anche a livello gastro, a livello della gastroenterite, cioè il fatto di dare per esempio un'infusione non ha senso all'inizio. Cioè è chiaro che nella situazione generale, dopo ci sono sempre delle situazioni più complesse dove chiaramente allora l'approccio diventa diverso, ma nella situazione classica bisogna fare attenzione, cioè non bisogna esagerare sia negli accertamenti che a livello terapeutico.
Io vi guardo, voi siete appunto due pediatri che ne avete viste tante, continuerete a vederne tante, però bisogna avere anche un po' le spalle larghe, perché a un certo punto dire un esame in meno, aspettiamo a farlo, però una diagnosi mancata sappiamo che potrebbe portare a delle conseguenze. Di solito spesso si agisce per evitare di mancare una diagnosi. Bisogna prendersi una grande responsabilità nel dire aspettiamo, perché a volte quel tempo è prezioso.
È vero, ma il problema è che come si diceva prima, cioè l'aspetto clinico rimane comunque fondamentale, cioè è chiaro che ci sono delle urgenze con cui agisco in modo veloce e ci sono delle situazioni come per esempio appunto la distorsione della caviglia, un po' di tosse.
Però vedevo anche l'otite, per esempio l'otite può aggravarsi.
Chiaro, è vero, cioè nel senso che l'otite, questa infiammazione del timpano e la parte media dell'orecchio ha un decorso di alcuni giorni ed è chiaro che propongo una terapia, non necessariamente l'antibiotico all'inizio, perché nella maggior parte dei casi è di tipo virale e perciò l'antibiotico non serve, però è chiaro, cioè può sviluppare in un secondo tempo l'aspetto batterico e a quel punto però il bambino mostra un decorso diverso da quello che solitamente dimostra, cioè nel senso che invece di avere un miglioramento ho un bambino che continua ad essere febbrile, lo rivedo fra 24 ore, rivaluto clinicamente e se c'è stato un peggioramento e ho chiaramente un quadro clinico diverso, allora in quel momento chiaramente passo all'antibiotico, cioè è il fatto di poter dare ancora del tempo all'aspetto. È chiaro che non è sempre facile il convincere una mamma che
un papà.
Fa parte, esatto, un papà, di aspettare un attimo, però è un decorso naturale di un infetto virale. Se invece alla fine si tratta, ed è spesso, cioè, ed è sempre così, in un secondo tempo c'è l'aspetto batterico, però lì ho il tempo di poter seguire e poi decidere diversamente.
Tra poco ci torniamo magari su questo fatto, del convincere i genitori a magari fare qualcosa in meno rispetto a qualcosa in più. Stiamo parlando di questo approccio che si chiama Choosing Wisely, che passa attraverso dei casi molto concreti che abbiamo fatto nel corso di questa prima parte. Abbiamo qui sott'occhio queste 10 insomma disturbi legati soprattutto al mondo dell'infanzia, che vanno dalla distorsione alla tosse eccetera eccetera, e quale approccio si può seguire. C'è un messaggio al nostro numero di WhatsApp che rende l'idea anche di quanto è cambiato negli anni. Qua ci parla del 74, l'approccio dei genitori.
Anche perché qui ci dice Monica: mia mamma, mia nonna erano choosing wisely, quindi scegliere saggiamente, l'approccio più saggio. A proposito della distorsione, mi mettevano l'euceta. Ecco, stiamo dicendo, questo approccio medico che sta prendendo piede e che mette d'accordo la comunità scientifica non è che dice mettiamo l'euceta e non curiamo, non andiamo a capire che cosa ci sta dietro, se è rotto qualcosa o no. Semplicemente in un primo tempo non affrettarci.
Secondo me tende a restituire o ad aumentare la consapevolezza e la dignità, sia perché non c'è una gerarchia in questo, sia chiaro, umanamente non c'è una gerarchia tra il medico e la famiglia, ci può essere un ordine di tipo professionale, no? Però non è io medico impongo a te questo, ma parliamo insieme di ciò che io ho studiato e le cose sulle quali io mi aggiorno costantemente, e io medico per il tuo bambino, in cambio della fiducia che tu mi dai, ti restituisco queste informazioni scientifiche e dico curiamolo insieme in questo modo, non necessariamente è fare mille cose.
Non subito tantissimi esami,
esatto.
La radiografia, il sangue, calma.
Sì. Dal punto nostro cerchiamo di non fare una medicina difensiva, Cioè non affrettiamoci a fare troppi esami o a curare eccessivamente nel timore o che avvenga qualcosa o che la famiglia possa rivalersi in qualche modo. E d'altro canto rassicuriamo la famiglia che siamo lì per prenderci del tempo e parlare con loro delle cure del loro bambino. Uno dei beni più preziosi oggi che abbiamo è il tempo e ci manca.
E penso questa fiducia che poi passi anche attraverso la spiegazione di cosa sta dietro a quel sintomo. Un messaggio in questa direzione da parte di nostra ascoltatrice che ringrazia per il tema e dice concordo completamente con questo modo di pensare, anche se non è facile dopo tanti anni di una visione diversa. Per la mia esperienza il genitore ha assolutamente bisogno di sapere cosa ha il proprio bambino e solo dopo questa certezza può immaginare che il sintomo abbia un'altra origine o poi il trattamento da seguire. È sicuramente al di là del dovere medico di informazione, il rapporto di fiducia si instaura anche a partire da questo, cioè dire cosa sta dietro quel sintomo, cosa ha il bambino, e poi di conseguenza decidiamo cosa fare.
Esattamente, trovare il tempo per il paziente e per il dialogo con la famiglia. Ammetto anche che oggi come oggi per noi pediatri, parlo della nostra categoria perché è quella che conosciamo, la diffusione dell'aspetto burocratico, delle lettere da scrivere, i rapporti, le telefonate più istituzionali, siamo tristi nel vedere che ci ruba quel tempo che amiamo, che è il tempo con il paziente, che è il tempo col bambino e che va insomma riqualificato.
Prima di andare su un altro tema molto attuale, che è il tema della medicina in internet, sul quale magari ci soffermiamo un momento, un altro tema caldo sono i costi. Tanti esami evidentemente hanno anche un costo. Si parla spesso di aumento del costo della cassa malati, che passa anche attraverso l'aumento dei, insomma, i tanti esami che vengono fatti. Meno esami e solo quelli necessari, Gianpaolo Ramelli, va anche un po' in quella direzione?
Chiaramente, cioè è vero che l'aspetto economico al giorno d'oggi è sempre l'aspetto più importante. Da parte mia è una conseguenza di tutto questo, cioè l'aspetto per me fondamentale è questo lavoro tra il pediatra e la famiglia del paziente, cioè il fatto di mantenere questo rapporto di fiducia e quello che si diceva, cioè di essere consapevoli nella discussione a livello diagnostico e a livello di procedere. Però è vero, cioè come secondo aspetto c'è anche chiaramente un aspetto che porta anche a una diminuzione dei costi della salute, cioè le risorse non sono infinite, perciò dobbiamo essere anche coscienti che un procedimento di questo genere porta alla fine a quello che viviamo tutti i giorni, cioè un aiuto in questo senso è sicuramente un approccio come viene suggerito da queste raccomandazioni.
Più saggio, più insomma, saggio. Per tornare al nome di questo approccio.
Dottoressa Tessiatore, mi chiedo se all'ascolto una persona dice sì, ma è solo per risparmiare, allora meno esami, lo state facendo per quello, vuol dire dare la priorità al costo rispetto alla salute delle persone?
No, se andiamo su internet e cerchiamo l'associazione internazionale Choosing Wisely, oppure se si va sul sito della Società Svizzera di Pediatria e così via, è scandito e chiarito nella prima pagina, cioè l'obiettivo economico non è l'obiettivo di Choosing Wisely, è un effetto indiretto, ne siamo lieti se così sarà, però non è l'obiettivo primario, come non è, anche se a me piace moltissimo come obiettivo, non è un obiettivo primario ad esempio l'impatto ambientale, però anche la riduzione nel numero di esami o di terapie potrà a lungo termine avere un impatto ambientale positivo, è una tematica ancora non così esplorata ma interessantissima.
Abbiamo detto andare su internet e cercare Choosing Wisely, andare su internet, si può anche andare su internet e cercare ho fatto una distorsione alla caviglia, mio figlio ha la tosse, cosa devo fare, quali esami devo fare. Una volta, fino a un paio di anni fa, ti rispondeva Google, comunque c'era una risposta in questo senso. Adesso l'intelligenza artificiale, cioè GPT eccetera, ti risponde come quasi ti risponderebbe, con lo stesso tono che ti risponderebbe magari un medico. Ecco, come si fa a convincere che insomma che forse il parere qualificato di un medico è quello con il quale si dovrebbe riflettere in questi casi?
I pediatri amano curare i bambini, ma attualmente si interrogano se non sia il caso di uscire allo scoperto e di diciamo così promuovere, come in questo modo, delle pratiche mediche efficaci e basate sull'evidenza scientifica. Sicuramente promuoviamo Choosing Wisely anche perché ormai troviamo numerose informazioni anche molto scorrette dappertutto e tutti quanti, magari non per la medicina noi, magari per un'altra cosa che ci interessa, tutti quanti andiamo e navighiamo e cerchiamo. Dal mio punto di vista, io ho fatto un esperimento sociale e un paio di giorni fa nel mio studio mi sono messa con le mie assistenti e ho scaricato ChatGPT.
Sì.
E l'ho interrogato e ho detto: ciao, sono una mamma, il mio bambino ha un mal di gola, i suoi amici hanno lo streptococco, come si cura il mal di gola da streptococco? Ci ha messo un nanosecondo, una roba impossibile per un pediatra, non possiamo competere, Gianpaolo, con una roba così, e comunque mi ha dato una descrizione, una terapia antidiluviana con una serie di antibiotici che noi pediatri attualmente sappiamo che scientificamente non sono indicati, perché le terapie sono molto chiare nel momento in cui devono essere eseguite, e per una durata di tempo che forse si applicava non so quando, però non mi è bastato quello. Allora ho letto e poi gli ho risposto, gli ho detto: guarda, oltre che genitore, ho finto di essere un genitore inizialmente, sono anche una pediatra, quindi ti dico che io non sono d'accordo con quello che tu mi dici, perché secondo me la terapia attuale è questa, questa, questa. E chiaramente mi ha risposto e mi ha detto: ah, ti ringrazio che me lo fai sapere, sicuramente mi aggiornerò anch'io, però guarda, una cosa tipo, nella vita esistono opinioni differenti, quindi ti ringrazio tanto. Ecco, noi non scenderemo mai a questi livelli, intendo, la professione medica non scenderà mai a questi livelli, però è importante per noi sapere che il genitore trova anche questo tipo di informazioni in rete e proteggerlo da queste informazioni, se vogliamo.
Ed è per questo che il termine saggezza forse è quello più giusto per capire. Non vuol dire tutto e niente, poi quando si va un po' a fondo, come abbiamo fatto adesso, scopriamo cosa ci sta dietro, ed è più complesso della semplice idea: fai meno, non farlo, fallo. Perché parlavamo di storie di persone, se siamo persone ci sono i casi singoli, e anche se una risposta da ChatGPT può sembrare fatta ad hoc per te o per me, per voi, non lo è, e forse è quello il bello ancora, che l'umano deve aiutarci a stare meglio.
Vero.
Si chiama Choosing Wisely e insomma sono questi 10 punti, potete scaricare le informazioni anche attraverso il codice QR, ma volevamo andare attraverso la voce di chi è dietro questo approccio a spiegarlo un po' più nel dettaglio. Grazie alla dottoressa Patrizia Tessiatore e grazie a Gianpaolo Ramelli per essere stati i nostri ospiti.
Grazie a voi.
Grazie mille.
E buon lavoro.
Grazie.